Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Il Signore rinnovi nel nostro cuore la gratitudine della fede, perché possiamo compiere il nostro dovere di rappresentare tutti gli uomini.
Dal libro del profeta Geremia, al capitolo 3, i primi 13 versetti. Se un uomo ripudia la moglie ed ella si allontana da lui per appartenere a un altro, tornerà il primo ancora da lei? Quella terra non sarebbe tutta contaminata? E tu, che ti sei prostituita con molti amanti, osi tornare da me, oracolo del Signore? Alza gli occhi sui colli e osserva, dove non sei stata disonorata? Tu sedevi sulle vie aspettandoli, come fa l'arabo nel deserto. Così hai contaminato la terra con la tua impudicizia e perversità. Per questo sono state fermate le piogge e gli acquazzoni di primavera non sono venuti. Sfrontatezza di prostituta è la tua, non vuoi arrossire. E ora gridi verso di me, padre mio, amico della mia giovinezza tu sei. Manterrai egli il rancore per sempre? Conserverà in eterno la sua ira? Così parli, ma intanto commetti tutto il male che puoi. Il Signore mi disse al tempo del re Giosia, hai visto ciò che ha fatto Israele la ribelle? Si è recata su ogni luogo elevato e sotto ogni albero verde per prostituirsi. E io pensavo, dopo che avrà fatto tutto questo, tornerà a me. Ma ella non è ritornata. La sua perfida sorella Giuda ha visto ciò? Ha visto che ho ripudiato la ribelle Israele proprio per tutti i suoi adulteri, consegnandole il documento del divorzio? Ma la sua perfida sorella Giuda non ha avuto alcun timore. Anzi, anche lei è andata a prostituirsi e con il clamore delle sue prostituzioni ha contaminato la terra. Ha commesso adulterio davanti alla pietra e al legno. E nonostante questo, la sua perfida sorella Giuda non è ritornata a me con tutto il cuore, ma soltanto con menzogna. Oracolo del Signore. Allora il Signore mi disse, Israele ribelle, si è dimostrata più giusta della perfida Giuda. Va e grida queste cose verso il settentrione. Ritorna Israele ribelle, dice il Signore. Non ti mostrerò la faccia sdegnata, perché io sono pietoso, oracolo del Signore. Non conserverò l'ira per sempre. Su, riconosci la tua colpa, perché sei stata infedele al Signore tuo Dio. Hai concesso il tuo amore agli stranieri sotto ogni albero verde e non hai ascoltato la mia voce. Oracolo del Signore. Parola di Dio.
Credo che non tutte le Bibbie, non tutte le versioni, ma per esempio la Bibbia di Gerusalemme cerca di distinguere la parte in poesia dalla parte in prosa, è una delle distinzioni che mostrano anche materiale diverso in cui è andato arricchendosi il libro del profeta Geremia. E può essere anche utile, naturalmente noi abbiamo davanti il testo così come è stato poi alla fine composto, ma anche per capire il testo può essere utile questa distinzione. E mentre ascoltavo la traduzione, al versetto 1 del capitolo 3, l'ultima espressione del versetto 1, mi pare che dica e tu osi tornare a me. Ecco, credo che ci sono due possibilità, almeno stando all'ebraico, ci sono due possibilità. E questa forse è quella migliore, cioè quella che mette il punto interrogativo. Non è un invito a tornare, ma è un dubbio tu, ecco. Non tradurrei però tu osi por tornare a me come se dipendesse da Israele, da questa la sposa. Il testo non mi pare che bisognerebbe tradurre tu potrai tornare a me. Impossibile. Come possiamo adesso commentare, è un testo che si basa sul Deuteronomio 24, è un commento Deuteronomio 24, ecco. Quindi no, non è che si tratta di tornare, non può tornare, ecco. Io tornerei e tu potrai forse tornare a me. Io tradurrei così, comunque è solo una sfumatura anche significativa. Vi lascio la parola.
Prendo subito la parola perché mi collego proprio a quello che è stato detto ora su questo dubbio. Tornerà, cioè oserà tornare da me? Perché io ho trovato che c'è una sorta di contraddizione, perlomeno non mi sembra di aver colto questo, nel versetto 7 e poi più avanti, comunque leggo già intanto il versetto 7, si dice, leggiamo, e io pensavo, quindi Yahweh pensava, dopo che avrà fatto tutto questo, qui si riferisce qui in questo versetto 7 a Israele, con Giuda sarò ancora più severo, perché poi vedremo che Giuda, come dire, l'ha fatto, sembra che l'abbia fatto intenzionalmente perché aveva già visto la sua sorella Israele agire. Comunque non è questo il punto. Quindi Yahweh dice al versetto 7, e io pensavo, dopo che avrà fatto tutto questo, tornerà a me. E lo ripeti poi per Giuda. Quindi sembra che ci sia in questo intanto una contraddizione su un eventuale senso da dare sul quel che si è detto all'inizio, osi tornare da me. Perché sembra invece che ci sia un desiderio, un anelito da parte di Dio, di Yahweh, che ci sia questo ritorno. Quindi in questo desiderio di Dio, e finisco perché è veramente una cosa breve, quello che si può forse vedere, dedurre da questi primi versetti riguardanti il Deuteronomio, che quella sposa, quella terra contaminata possa essere nella legge, no, la legge lo proibisce, ma per Dio c'è c'è comunque in questo desiderio di ritorno, come abbiamo anche visto ieri nel versetto che avevo, su quale mi ero anche soffermato, versetto 25, fermati prima che il tuo piede resti scalzo e la tua gola si inaridisca. C'è una possibilità, cioè io vedo qui la possibilità di purificazione, perché dopo che tu hai fatto tutto questo non sei tornata, quindi c'è un'attesa, nonostante che avessi fatto tutto questo, Dio, Yahweh, era lì, aspettava, ma quale condizione per il ritorno? Questa è un'altra cosa. Adesso non trapiede da questi primi capitoli, ma...
La condizione per il ritorno è la riconoscere la propria colpa, come dice nel versetto 13. E sebbene già ieri, nel versetto 35, si dice io sono innocente, perciò si proclama innocente e dice non ho peccato. E quindi bisogna riconoscere la propria colpa davanti a Dio per poter ritornare da Lui.
Il capitolo 24 del Deuteronomio, al versetto 4, rende ragione in modo molto chiaro di quello che ha affermato all'inizio, e cioè Il primo marito che l'aveva rinviata non potrà riprenderla per moglie dopo che lei è stata contaminata, perché sarebbe abominio agli occhi del Signore. Tu non renderai colpevole di peccato la terra che il Signore tuo Dio sta per darti in eredità. Quindi questa è una affermazione che è basata sulla scrittura, sul Deuteronomio. Ecco, la cosa interessante è che con il Signore non è così. Il testo stabilisce una netta differenza tra quello che è il comportamento umano e quello che è il rapporto tra l'uomo e Dio. Ciò che contamina veramente la terra è la prosecuzione dei delitti e dei peccati nei confronti del Signore. Ma il ritorno a Dio è voluto da Dio, come dice negli ultimi versetti, è richiesto. Ecco, e questa è la differenza.
Il versetto 10 dice che non è ritornata a me con tutto il cuore, ma soltanto con menzogna. Cioè, io penso che nostro Signore è un Dio misericordioso, come c'è anche nella parabola di quello che è definito il figlio prodigo. Questo figlio che se ne va ne combina di tutti i colori, però il padre è sempre pronto ad accoglierlo. Però bisogna ritornare al Signore con tutto il cuore, non con delle finzioni, perché qui non so se è Giuda o Israele, ma comunque uno delle due. Comunque è ritornata però con menzogne, quindi cioè, il patto non si è mantenuto per quello.
Sì, anch'io avevo seguito questo filo di ragionamento, cioè oltre al smettere di proseguire nelle opere inique, come diceva anche Stefano, questo vuole dire riconoscere la propria colpa, smettere questi peccati. In questo brano mi sembra sia parecchio sottolineato anche il pretendere, come dire, dare per scontato che il Signore riprenda in maniera fasulla, non con un pentimento sincero, come dice chiaramente nei versetti 4 e 5. Padre mio, amico della mia giovinezza, e Dio commenta, così parli, ma intanto commetti tutto il male che puoi, non sei schietta. Mi ha ricordato quel brano che leggiamo in Quaresima, così bello, di Osea, che inizia al capitolo 6 con quei versetti bellissimi: venite, ritorniamo al Signore, egli ci ha straziato ed egli ci guarirà. Ma Dio poi commenta che il vostro amore è come una nube del mattino, come non è schietto. Per questo li ho battuti, perché voglio l'amore e non il sacrificio. E poi mi ha colpito stamattina ascoltando che a fronte Giuda, la perfida sorella Giuda, che continua a non fare ed è peggio di sua sorella e continua a non andare al Signore, il parallelo molto stretto col Vangelo che Camillo ha letto, di questa Gerusalemme che va e tutta la Giudea che vanno verso Giovanni Battista per farsi battezzare, per chiedere perdono.
È stato detto quello che avevo pensato, comunque anche a me ha colpito il Vangelo. Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Adesso c'è veramente la possibilità della vera conversione. Quello che colpisce è che questi versetti contro Giuda in particolare, perché si dice che è peggio di Israele, perché Israele era già stata punita
E Giuda doveva aver visto, doveva essere stata ammonita da ciò che è accaduto a Israele. E quindi queste parole contro Giuda sono al tempo del re Giosia. E che adesso oggi non c'è Maurizio, comunque è interessante il contesto storico perché è la grande riforma di Giosia. Quindi forse proprio la parola chiave, quella che è stata già più volte commentata, ciò nonostante, Giuda non è ritornata a me con tutto il cuore, ma solo con menzogna. Cioè la riforma di Giosia sembra che sia interpretata da Geremia come una riforma solo esteriore, non duratura. Ecco, e però anche io avevo pensato quello che ha detto Stefano, che nel rapporto tra il Signore e il popolo la regola del libello è che impedisce poi alla sposa di, o al marito di riprendere ancora una volta la sposa se si è già contaminata. Qui appunto lui dice diverso, perché o è una aggiunta del redattore, perché sappiamo che a volte i testi sono composti così, c'è una arringa. Però chi ha poi composto il libro mette una parola di consolazione per rassicurare, oppure è proprio così, cioè in ogni caso è così perché il testo finale è così ed è quello che noi prendiamo per ispirato. Cioè in mezzo a questa grande dimostrazione sull'impossibilità di essere ripresa, Giuda come sposa, invece più e più volte il Signore invita a ritornare. E poi appunto una domanda che volevo rivolgere a chi ha in mente meglio il contesto storico, mi chiedo cosa significhi il versetto 12, va e grida tali cose verso il settentrione, quindi una parola rivolta a Israele, ritorna Israele ribelle, non ti mostrerò la faccia sdegnata. Cioè, ai tempi di Giosia c'è ancora la possibilità che un Israele che è già stato deportato, è già stato disperso con la deportazione in Assiria, non so quanto è passato, 100 anni direi, c'è la possibilità che ancora ritorni, cioè che sia di nuovo raccolto come popolo, non è già disperso del tutto.
Io vorrei leggere un brano del capitolo 3 della lettera ai Romani. Che cosa dunque ha in più il giudeo? E poi sappiamo la risposta, tanto. Che dunque, se alcuni furono infedeli, la loro infedeltà annullerà forse la fedeltà di Dio? Impossibile. Mi sembra un commento molto puntuale a Geremia, a questa infedeltà perseverante, ecco. Poi mi ha colpito molto, appunto, per la mia poca conoscenza storica, purtroppo, questa distinzione, come sapevo, certo, tra Israele e Giuda, questi aggettivi diversi verso l'una e verso l'altra, ecco, mi ha fatto voglia di capirci di più a livello proprio storico, storico-geografico, ecco, capire molto meglio questa distinzione che così a grandi linee conosco, ma poter avere più incamerata, ecco.
Qui vediamo che naturalmente un motivo portante, un pochino della pericope, è il Signore che dichiara la sua disponibilità al perdono e perciò al rinnovamento dell'alleanza con Giuda, un'alleanza naturalmente che viene paragonata ad un vero, diciamo, una vera restaurazione del legame sponsale con il Signore. Egli, però, diciamo, sta andando contro la legge, cercando di riprendersi la moglie, che impedisce però ad un uomo di risposare la propria donna quando, dopo essere stata ripudiata, abbia contratto un matrimonio con un altro uomo. E umanamente parlando, cioè in Cristo il Signore parla così come un linguaggio umano e dice che è anche pronto ad andare contro il buon senso, perché Giuda è stata riconosciuta e presentata come una donna dedita costantemente alla prostituzione, nonostante continui richiami alla conversione. E qui abbiamo il grido accorato di Dio che richiama alla conversione il suo popolo. E questa conversione si fonda sulla ostinata determinazione divina a perdonare chi si è macchiato di innumerevoli misfatti perpetrati contro il Signore stesso, il quale naturalmente, nonostante tutto, è deciso a ricominciare la sua relazione di amore con il suo popolo.
A me sembra che sia un giudizio contro Giuda. Questo mi sembra il risultato. Il richiamo, anche qui, ci mostra l'importanza del Deuteronomio per Geremia, quindi di tutta la tradizione del Nord. Qui il richiamo a Deuteronomio 24 è esatto. Cioè, Deuteronomio 24 è una legge che proibisce al primo marito di riprendere la moglie e la moglie precedente, cioè è una donna che ha già avuto due divorzi. Non è possibile che il primo marito la riprenda. Questo è il senso di Deuteronomio 24. Lasciamo perdere quello che troviamo su questo punto nel Nuovo Testamento, perché lì si discute di un particolare di questo testo. Cioè, per qual motivo uno, se il divorzio sia legittimo, perché non erano tutti d'accordo al tempo di Gesù, gli Esseni erano contrari al divorzio, eccetera, troviamo anche in Malachia. Però il Nuovo Testamento lì mi sembra discute un punto che non è, che è in Deuteronomio 24, ma che non è l'intenzione di Deuteronomio 24, che dà per presupposto la legittimità del divorzio, non c'è problema, si discute, c'è un'espressione difficile per qual motivo uno possa farlo, ma è la proibizione perché sarebbe, come diceva prima Stefano Bombarda, sarebbe in ebraico una toeva, un abominio, e difatti si parla della contaminazione della terra, non solo qui in Geremia, anche in Deuteronomio 24, che la terra è del Signore, queste ci sono alcuni comportamenti, alcuni peccati che costituiscono un abominio, che è una cosa in più e che non sono inaccettabili e che contaminano la terra, eccetera. Quindi qui mi sembra che appunto il richiamo a Deuteronomio 24 è preciso e, come accennavo all'inizio, probabilmente la traduzione migliore è: e tu potrai forse tornare a me? No, non è possibile. Questa sarebbe la risposta. Non è possibile. Però cosa succede? Forse la composizione del testo ha avuto una sua storia, perché c'è una parte a questo punto in prosa, che può essere un nuovo intervento sul testo. Ma a parte questo, c'è poi quello che si rivolge a Giuda, dicendo: tu hai visto come quel che io ho fatto, cosa ho fatto io? Cioè, si riferisce ad eventi di un secolo prima, ricordiamolo questo. Cioè, il regno del nord è stato distrutto e sono stati in massa portati in esilio, è già passato un secolo rispetto a quando Geremia parla. Tu dici, quindi sì, il problema è Giuda a questo punto. Dice: tu hai visto che io ho dato il livello di ripudio ad Israele e l'ho mandato via, cioè divorzio, ripudio. E nonostante questo non ti sei convertita, non hai avuto timore. Tu hai visto che io posso chiudere e tu non hai avuto timore. Allora adesso dice al profeta, al versetto 11, siccome Giuda è così, risulta che Israele è meglio di Giuda e io la richiamo tu devi fare una profezia verso il nord, cioè verso gli esiliati. Non è detto che gli esiliati tornano qui immediatamente. E a me sembra è il rimprovero a Giuda, in cui Dio dice: io, nonostante che a un marito non sia consentito riprendere la moglie, io la riprendo, Israele, perché è più giusta di te, che alla fine risulta un giudizio severo su Giuda, mi sembra. Ecco, certo, dentro ci sono delle espressioni molto, molto singolari, cioè molto significative, soprattutto la parola che torna è il ritorno continuo, noi diciamo conversione. Mi è venuto in mente che anche il secondo Isaia usa questa, fa riferimento a Deuteronomio 24, non so se vi ricordate, Isaia 50, versetto 1. Lì però il richiamo è, il secondo Isaia è in esilio, e dopo Geremia è già avvenuto tutto. Lì il Signore dice, per consolarli, una parola di consolazione, che dice: guarda che non ho mica dato il livello di ripudio io, Sì, mi sono arrabbiato, eccetera, ma è stato per un momento. Mostrami il livello del ripudio, ce l'hai? No. Cioè, la mia intenzione non è mai stata quella di concludere per sempre, perché col livello di ripudio si chiude. Il livello di ripudio è il diritto della donna, che è libera in questo modo, di sposare un altro. Semplicemente il primo marito, poi se lei diventa di un altro, non può neanche riprenderla. Io a te non l'ho dato il livello di ripudio, è stato solo mi sono solo adirato con te per un momento. Lì in Isaia 50 è usato stesso riferimento per anche altre espressioni, notavo qui. Ecco, fanno riferimento al Deuteronomio, almeno troviamo le stesse espressioni, tornare a Dio con tutto il cuore. Oppure, voi non avete ascoltato la mia voce, sono espressioni tipiche del Deuteronomio, di quello che troviamo nel libro del Deuteronomio. Se ascolterai la mia voce, ascolta la mia voce. Quindi questa mi sembra molto significativa, questa dipendenza o coincidenza di Geremia con il Deuteronomio, e soprattutto è il richiamo Deuteronomio 24 qui, che è il perno del suo ragionamento. E possiamo fermarci qui, anche se probabilmente andando avanti c'è un ulteriore sviluppo di tutta questa argomentazione. Chiediamo il timore del Signore come dono sempre rinnovato. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo per la Chiesa, perché mostri e offra sempre al mondo il volto misericordioso del Padre, pronto a riaccogliere il figlio peccatore. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E preghiamo per noi tutti, che non possiamo che dirci peccatori. Il Signore metta nei nostri cuori un desiderio di conversione continuo, costante, e ci riveli le sue strade, le sue vie. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per coloro che spargono violenza e morte nel mondo, per coloro che incarnano in qualche modo il peccato più grande, perché possano convertirsi. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ringraziamo il Signore per la nascita del nipotino di Vittoria, per tutta la sua famiglia. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per Beppe Ferretti, per la sua salute. Preghiamo.
Ricordiamo al Signore Chiara e Saverio e tutta la loro numerosa famiglia, oggi nel ricordo del loro matrimonio. Preghiamo.
Voglio pregare per
la moglie di mio nipote, che ha subito un'operazione importante, perché si possa riprendere il più presto. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per le intenzioni di quanti abitualmente si collegano, seguono la nostra messa, vicini e lontani, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per ottenere il dono della pace, preghiamo. Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.